And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, all get down.
Bum, 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 baby. My belly.
Allora, Alone, se devi infuriarti, fallo in onda, perché, cioè...
No, perché sei veramente ottuso.
No, sei un pirla.
Sei un ottuso, no! ma così allora, stupido, che veramente... Io non so cosa ci faccio qua a fare la trasmissione con te.
Riassumiamo per...
Fai infuriare proprio.
Riassumiamo per gli amici e le amiche all'ascolto. C'era una grande discussione su Ant-Man, il film.
Sì, che siamo partiti di lì e boh, abbiamo cercato
allora,
di...
Allora. Ci sono due teorie, tre teorie. Allora, una che Ant-Man diventa molto piccolo, 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 e quando sei piccolo, 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 il tempo passa più lentamente.
Non vedo dove starebbe la base di questa
perché
cosa.
Perché Ant-Man incontra sua madre, che non era invecchiata.
Non è una spiegazione!
Ho capito, ma è così, cioè, lo dice
e Ant-Man. E poi non mi dovrei infuriare?
Dice Ant-Man, è così.
Poi c'è la spiegazione vera, quella diciamo fisica,
sì.
Vicino a dove è più forte la forza di gravità, o perlomeno dove è più curvato lo spazio-tempo, il tempo scorre più lentamente, tipo, non lo so, nell'orizzonte degli eventi di un buco nero, praticamente okay. Si ferma il tempo.
È vero, cioè, sono d'accordo, è vero.
Poi tu dicevi un'altra cosa, allora, che è una percezione,
allora, ho capito,
che
ma...
può essere vera, ma non c'entra una cippa con la fisica.
Allora, intanto, quella di Ant-Man è vero perché più diventi piccolo, più sei vicino al micromondo,
io non lo...
più
allora,
ci va deve lento essere... il tempo.
Ci deve essere una spiegazione, ma secondo me è una spiegazione quantistica quella di Ant-Man.
Vabbè, quel cazzo che vuoi.
Ma non riesco, siccome non maneggio per niente l'argomento, vorrei che qualcuno ce lo spiegasse.
Vabbè.
Ma secondo me la fisica quantistica con lo spazio-tempo non è che... cioè, anzi, stanno cercando di trovare una quadra da
sì,
centinaia di anni.
Te lo dico io com'è.
Vabbè.
E poi la terza cosa è che, dicevo ad Alone, che quando... per un bambino di 10 anni un anno valgono il 10% della sua vita e quindi è molto più lento, e invece per te che ne hai 62
no,
è
no ma
molto
no
più
tu, tu stai confondendo una percentuale.
Non è una percentuale.
Sì,
è
un pezzo di una misura.
La percezione
con il veloce lento non c'entra niente.
La percezione del tempo di un bambino di 10 anni. Per un bambino di 10 anni un'ora è molto più lunga che per te. Infatti continuano a rompere i coi. Siamo arrivati, siamo arrivati. No, siamo arrivati. Ti ammazzo.
Questo è vero. Sì, i bambini non sono il nostro futuro. Hai ragione, su questo ti do ragione.
Oh.
Però è percezione.
Sì, è percezione.
Pura percezione. Tipo oggi ci sono 50 gradi in cortile, percepiti 80. Sono uscito e mi sono cotto un braccio.
Io ho messo le due creme solari, una sul viso e una sul crapone.
Vabbè, abbiamo fatto la pace.
Abbiamo fatto la pace.
Ok, va bene.
Per stavolta ti è andata bene.
E anche a te.
Allora, non sono le dimensioni, è una questione di regno quantico.
Vedi.
È lì che la fisica va a ramengo. Ant-Man la dice giusto.
Ma quindi se lo sono inventato in pratica?
Ma no, non se lo sono inventato.
Perché vale tutto.
Non l'hai visto Ant-Man?
Sì, l'ho
hai
visto.
Hai letto il fumetto?
No, il fumetto mai.
Lui diventa gigante, gigante, gigante o piccolo. A me piace più quando è gigante, gigante, gigante.
Ah, no, più bello quando è piccolo.
A me piace più quando è gigante, perché Golia mi piaceva di più come supereroe.
Ma lui è marito di Wasp?
Wasp, tra l'altro...
Anche lei diventa piccola.
Anche lei diventa piccola. Tra l'altro Wasp suo marito... Oddio, buco di memoria, com'è che si chiama?
Ant-Man?
Oddio mio, non posso dimenticare queste cose fondamentali. Cazzo, sto proprio invecchiando, vabbè.
No, non me lo ricordo
neanche. Episodio storico degli Avengers in cui lui, bastardo, tira uno schiaffo a Wasp, facendo della violenza.
Ma siamo matti.
E da lì arriva, se non mi ricordo male, Capitan America che gli dice "You are fired" e lo cacciano dagli Avengers.
Scott? E lui? Scott Lang?
No.
No, Hank Pym è il professore.
Hank Pym.
È lui?
Sì, nei fumetti è lui.
Hank Pym. Nei fumetti è lui.
E lo cacciano via. Poi c'è, tra l'altro, quei due lì le fanno tutte, perché colpa loro se nasce Ultron. E sono loro stessi a creare anche la visione. Quindi, vabbè.
Fanno un sacco di casini. Tra l'altro, tutto colpa del patriarcato, praticamente.
Tutta colpa del patriarcato.
Ecco,
sì.
Vedi?
Bastardi, patriarchi, io, Alone, stiamo...
Attenzione, attenzione. Ciao, sono Martino, ho 10 anni, sì, e vi sto ascoltando.
E per me
allora,
la puntata è lunghissima.
Martino, bravo, scrivi, anzi, telefona, c'è lo 02-33-001-001 e ci dici... Quanto dura questa puntata, secondo te? Cioè, la percepisci come lunghissima, interminabile, noiosissima o come una grande festa che purtroppo svanisce troppo in fretta?
Intanto,
chiamaci, anche altri bambini e bambine allo 02-33-001-001. Garantisco che quel mostro dello zio Disma non vi tratterà male, ok?
No, assolutamente. Ecco. Però ti ricorderai che i famosi pomeriggi d'estate ci sembravano infiniti da bambini, lunghissimi.
Beh, ma erano divertenti.
Erano divertenti, però erano lunghissimi. Io giocavo sul balcone di mia nonna che mi dava un zerbino e il coso del Dash. Il
e dovevi
coperchio.
Pulirlo?
No.
Dovevi pulire lo zerbino.
No, avevo questo coperchio del Dash tondo e facevo finta di guidare un'astronave.
Lo zerbino cos'era? Il tappeto volante?
Tappeto, sì, era la base dell'astronave.
Era sporchissimo alla fine della giornata, sì. Una roba dall'allerciume totale.
Poi prendeva il bastone nodoso, me lo picchiava in testa e diceva "Disma, perché sei così sporcone?"
E tu, una nonna, mi hai sbattuto su uno zerbino.
E vabbè, e questo è quanto. Oggi ci abbiamo Dindini della Cedola tra un po',
Sì, però vorrei dare spazio ai Banabini.
Non so se ci sono Banabini. Ce n'è uno che ci ascolta e probabilmente in realtà è un uomo di 60 anni.
Ma allora, sembrerebbe il cellulare del padre, giustamente, anche perché i Banabini è meglio che non abbiano un cellulare, insomma. A meno che non lavorino in miniera, allora devono chiamare casa a volte.
I sindacati.
O farsi venire a prendere, o chiamare Landini, sì. No, bene, chi è il sindacato, il capo dei sindacati?
Dei bambini.
Dei minatori.
Ah, dei minatori. Beh, in Italia non...
Non c'è più, ma qualcosa c'è ancora.
Un po' di carbone, dici?
Un pochino, sì.
In Sardegna?
Sì.
Non lo so, però chi è. Chiederemo alla nostra prof Roberta.
No, beh, Landini va bene perché non è più della FIOM, è di, tutto
è di tutti,
tutta la CGIL,
quindi...
sì.
Allora, Mega
Live
Big
Quiz Freak show.
Lo ricordiamo ancora, l'8 di giugno, ormai ci avviciniamo a... Ricordate che dobbiamo scrivere le domande del Mega Live Big Quiz.
Ma ce le scrive ChatGPT, prova a chiedergliene una.
Allora,
una così,
una al volo.
Una al volo, una al volo.
Allora, dammi il tempo di aprirla perché la ChatGPT non è sempre pronta.
No.
Allora, ChatGPT, come va oggi? Stai bene?
Ciao, tutto bene, grazie. E tu, come te la passi oggi?
Beh, io sono un grandissimo, sono un mito, sono con Alone, sto bene. Poi ieri ho visto i film piccantini, me la sono goduta alla grande. Ma senti questa roba. Suggeriscici una domanda per il
Mega Live Big Quiz Freak
Show.
Wow, che entusiasmo! Ok, ecco una domanda per il Mega Live Big Quiz Freak Show. Quale città del mondo ha il maggior numero di grattacieli? Vediamo se il pubblico è preparato.
No, ma non hai capito niente, deve essere una roba... inerenti con due leggende viventi, poveri ma belli, piantagioni, al limite true crime, quelle robe lì. Dai, fai una bella domanda su Juan Latifondi, non lo so, su Gonzalo.
Ah, ho capito. Allora ecco una domanda ad hoc. Qual è stata la trovata più assurda che Juan Latifondi ha tentato per guadagnare quei famosi 21 euro da Baracca Pay? Sono sicuro che ne verranno fuori risposte esilaranti.
Ma la domanda del cazzo.
No, non è male, non è male.
Ma quando mai non si chiama Juan Latifondi?
Ma qual è la... qual è la città con più grattacieli?
Sarà...
Chi risponde giusto vince una copia di Piantagioni.
La Madonna.
Sì.
Sì, la consegniamo, sì. Brevi mano alla festa.
Brevi mano alla festa, firmata da noi e da ChatGPT.
Certo che basta andare su Google e cercare.
Oppure chiedi, beh, fai niente, sono devono essere veloci.
Miserabili.
Devono essere veloci.
Allora, 331-6214-013.
No, anche perché devono dare la risposta che poi coincida con quella che ci darà ChatGPT.
Dopo gliela chiediamo. Hai ragione, hai ragione. Vabbè, tra poco dindini della cedola. Ah, e no, dicevamo, l'8 giugno, ore 18, palco del Bar Lume, il Mega Live Big Quiz Freak Show. Venite numerosi, ci arriveremo anche il Barone Elettrico, Norma De Cavillis,
la prof. Roberta, e il professor Cosmo.
Poi Tony Gorgonzola, il Radio Antonio, a.k.a. il Notaio, l'Omar Stellacci Acoustic Project, di Smalone, quattro concorrenti. Forse dindini della cedola.
I fumetti Piantagione avanzati che non avete ancora comprato.
E secondo me ci siamo dimenticati qualcuno.
Non ho... ChatGPT.
ChatGPT. Allora, oggi ci siamo dimenticati di parlare di fascismi, repressioni, sbirri, ma come se l'avessimo fatto, come se l'avessimo fatto.
Beh, c'erano delle cose da dire particolari sulle repressioni e sbirri?
No, io oggi ero...
Eri molto carico?
No, oggi ho registrato una trasmissione che andrà in onda quest'estate.
Contro i fascismi?
No, ci saranno 5 speciali.
Di fascismi?
Sì, in effetti sì, contro
sono
i fascismi.
Dei fascismi. Contro?
Che parleranno di persone marginalizzate, luoghi ai margini.
Abbaraccati?
Geografie anche. Sommerse, esattamente, sì. Andare in onda quest'estate, ma poi vabbè, le sentirete. Ma chiediamoci a GPC qual è la soluzione alla... Ciao GPC, allora la soluzione alla domanda che hai fatto prima, quella dei grattacieli, qual è?
Ah, la soluzione alla domanda sui grattacieli. Allora, la risposta era che il grattacieli più alto viene costruito per...
No, non è il grattacielo.
Hai fatto un'altra domanda, rimbambito.
La città con più grattacieli.
Ah, ho capito. La città con più grattacieli al mondo è Hong Kong. Ha un numero impressionante di edifici alti, ben oltre...
Ciao, vabbè.
Niente, ben oltre.
Sì, ben oltre.
E i grattacieli?
Allora, i grattacieli non ci interessano. Hong Kong. Allora, adesso guardiamo chi ha scritto Hong Kong per primo o prima e gli assegniamo il premio. Intanto, benvenuto Dindini.
Eccomi qua.
Ah, buongiorno. Buongiorno, Dindini.
Buongiorno.
Come andiamo?
Andiamo bene. Caldamente bene. Finalmente bene.
Bene, allora senti come si lecca i baffi, sente già odore di profitto. Oggi stiamo ancora sui fondi pensione perché erano arrivate un tot di domande e anzi se qualcuno volesse fare ulteriori domande ci telefoni in diretta allo 02 33 001 001 o ci scriva al 331 62 14 013. Io Alone mi sono segnato le domande, mi sono dimenticato di dartele, quindi le leggo io.
No, sì.
Ok. Posso prima che parli
un
altro input?
Vai.
Allora, siccome ci avviciniamo poi alla fine della stagione e un po' di argomenti li abbiamo trattati, il nostro glossario oramai c'ha una sua sostanza, sarebbe bello che se qualcuno ha un argomento che ancora non abbiamo toccato, abbiamo parlato di fondi, di ETF, abbiamo parlato di PAC, di PIR, tutto quanto, se qualcuno ha ancora di fondi pensione, siamo qua ancora a parlarne, se qualcuno ha ancora qualche argomento che ci è rimasto in canna e ce lo vuole suggerire per le prossime puntate, noi siamo tutti orecchi, giusto?
Ovviamente sì, e... ovviamente sì.
Perfetto.
Non ci sono ancora molte puntate, ma siamo qua. Allora, le trovate le domande, Alone?
Sì, sì.
Vai te con la prima, allora.
Allora, caro il mio, il nostro, anzi, Dindini, che tra l'altro ci ha mandato una foto, è pronto con la sua maschera da volpe.
Il Mega Life Big Quiz.
Esatto. Quali sono i costi reali, caricamenti, commissioni di gestione, eccetera, eccetera, associati a un fondo pensione e come incidono sul rendimento nel lungo periodo?
Ah, ok, perfetto. Allora, qui parla di caricamenti e costi di gestione, giusto?
Commissioni di gestione, sì.
Caricamenti che non sappiamo cosa vogliono dire.
Commissioni di gestione, ok, perfetto. Allora, i caricamenti sono un costo una tantum tipico, proprio è una cosa tecnica, è tipico delle assicurazioni. È vero che i fondi pensione sono... delle assicurazioni, ma nella mia esperienza tutti quelli di categoria che mi è capitato per conto di clienti di analizzare e tutti quelli che nella mia esperienza ho avuto io a disposizione e che ho ancora oggi per fornirle ai clienti che me li chiedono, tutti questi non hanno caricamenti. Il caricamento è un costo in percentuale, in passato era un costo che tendeva a essere piuttosto nascosto, te lo dovevi andare a scovare ed era feroce, io ho visto dei caricamenti del 14% non dichiarati, erano gli anni, i mitici anni 90. A oggi questo tipo di costo non è più popolare, è molto inviso, l'ISVAP controlla, insomma non c'è più di fatto. Esistono dei costi una tantum, sì, sono dei costi fissi, però stiamo parlando di qualche decina di euro costo fisso, per esempio per l'apertura ho visto dei fondi di categoria che ti chiedono 10 euro per l'apertura della pratica, siamo in questa, quindi di fatto possiamo dire che sono ininfluenti, che non incidono i costi fissi. Diverso il discorso invece delle commissioni di gestione, quelle incidono. Va detta due cose. La prima è che generalmente in un fondo di categoria sono più bassi i costi di gestione di quelli privati. Forse ci vogliono guadagnare meno, forse possono contare anche su una platea sterminata di lavoratori che appartengono a quella categoria, che hanno solo quella scelta come fondo categoria e quindi hanno meno l'esigenza di guadagnare, perché comunque guadagnano tanto da una base molto larga. Non lo so il perché, però generalmente i fondi di categoria rispetto a fondi privati che fanno esattamente la stessa cosa, però hanno dei costi minori, e questa è la prima cosa da dire. Secondo è che, per dare un'idea, ho visto dei fondi caricare una commissione di gestione magari dello 0,70-0,80, che per esempio per un azionario, facendo un confronto con un fondo comune, è poco, ma in realtà per come lo considero io, abbastanza un falso problema, perché a voi quello che interessa è quello che il fondo rende. Se voi andate a vedere i fondi i rendimenti dei fondi pensione in passato, sono già al netto di quelle commissioni. Quindi se un fondo ha reso il 3% o ha reso il 5%, che per farlo abbia avuto delle spese di 0,8, di 0,3, sempre il 5% avete preso, certo, sì, se costa meno poi probabilmente in teoria rende di più, ma se volete capire cosa vi può rendere il fondo, i rendimenti passati e tutti quelli che vi dichiareranno sono già al netto di quei costi.
Ah, perfetto.
Per cui non dovete poi calcolarli. Se ha reso il 5%, non dovete sottrarre lo 0,8, quindi avete preso il 4,2. No, vuol dire che aveva reso il 5,8 e a voi viene un netto del 5. Andiamo con quello che voi vedete.
Andiamo con un'altra domanda. Allora, come si sceglie la linea di investimento? Spesso i fondi hanno quella bilanciata, quella da panico, sì, quella garantita, eccetera. Come si sceglie questa linea all'interno di un fondo pensionistico e quali criteri usare in base all'età e alla propensione al risky business?
Ok, allora qui bisogna dire che non esiste una regola per tutti e quindi ognuno si fa la propria regola. L'investitore che si considera molto conservatore, molto avverso al rischio e non vuole vedere un segno meno, farà bene a mettersi sul difensivo, accetterà quindi nel lungo periodo dei rendimenti più bassi, ma avrà la volatilità minima che gli interessa. Un investitore invece un po' più dinamico potrebbe essere tentato di aumentare consistentemente il proprio montante, soprattutto pensando ai tempi lunghi, con un'esposizione ampia e, nella mia opinione, anche massima all'azionario, perché nel lungo periodo l'azionario è destinato a fare meglio dell'obbligazionario. Questa è storia, è statistica ed è anche logica, perché cos'è un'azione, cos'è un'obbligazione, l'abbiamo detto, è chiaro che l'azione alla lunga deve rendere di più dell'obbligazione, che è il prestito.
Ecco, ricordiamo che non sono consigli finanziari, ma che lei sta spiegando un pochino come funziona.
Esatto, ripeto, ognuno questo sceglie per sé. Quindi chi è più dinamico e ha più voglia di guadagnare si esporrà a delle fluttuazioni più alte, però alla fine avrà un rendimento più alto. Io però consiglio, pensateci su, considerate questa cosa, di comportarsi come ci si comporta in autostrada, cioè quando voi vedete il casello non andate a 100 all'ora e poi improvvisamente inchiodate tirando giù la sbarra. Voi iniziate a scalare la marcia prima. Con la pensione è la stessa cosa. Quindi se anche vi siete presi giustamente un rischio in azionario e per anni avete investito in azionario e iniziate a vedere il casello della pensione che si avvicina, scalate la marcia e scendete di rischio, perché non deve capitare che l'ultimo anno arriva un Trump qualunque che dice una cazzata qualunque, certo, e vi fa scendere del 20% quello che in anni avete guadagnato. Quindi quando siete in vista del casello, io dico 5 anni, 7 anni, così voi iniziate a mettervi un pochettino al riparo.
Allora, c'è una mail, no scusami, un WhatsApp, no neanche un Telegram. Ciao, ma in tempo di guerra per lunghi periodi non è meglio investire in oro? Vabbè, ma questo è un altro discorso, sono due robe diverse.
Vabbè, allora, c'entra col fondo pensione.
Non c'entra col fondo pensione, parliamo un'altra volta.
Parliamo volentieri.
Volta. Allora, Alone, vai tu, vado io?
Vai tu.
Cosa succede al capitale accumulato in caso di decesso prima della pensione? È possibile designare un erede, un beneficiario del fondo?
Sì, 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 anzi, va indicato. Nella fase di accumulo, l'investimento in fondo pensione si comporta esattamente come si comporta una polizza di investimento, cioè deve prevedere un beneficiario caso morte. E attenzione, beneficiario caso morte, normalmente, statisticamente parlando, viene il coniuge, sono i figli, se sei giovane c'hai i genitori da indicare, quello che vuoi, un parente, tua sorella. Ma se tu vuoi indicare un beneficiario che è al di fuori del nucleo familiare, che non è tuo erede, puoi farlo, è una tua libertà.
Cioè, quindi, ma anche più di un posso indicare, non so, tutte le mie sbarbine, tutte le pupe?
Sì, se hai i numeri di telefono, se hai i codici fiscali di tutte quante, sì.
È la prima cosa che chiede.
Sì. Quindi,
gli altri chiedono il numero di telefono.
No, il codice fiscale.
Il codice fiscale, sai perché?
Le truffe romantiche.
Sì. Vabbè, ma
voglio che tu sia la mia erede, baby.
Esatto, esattamente la frase è quella. Dindini, abbiamo già finito. Sì. Il tempo vola. Al contrario di quanto funziona per Ant-Man.
Allora facciamo il vocale, come l'altra volta, gli facciamo una domanda e poi ci manda un vocalone.
Ah, va bene.
Allora, con una che è abbastanza così peculiare. Qual è la percentuale consigliata, diciamo consigliata, ma sappiamo che il Dindini non consiglia, del mio reddito netto da destinare a un fondo pensione per assicurarmi una rendita integrativa sufficiente, che poi sufficiente
è molto
a cosa?
Soggettivo.
A fare una bella vita. Quanto potrebbe aver senso in percentuale destinare ad un qualcosa di volontario, ovviamente?
Va bene, registro la domanda e registro
il vocalone, grazie.
Ciao Dindini.
Ciao.
Di nulla, è un piacere.
Ciao,
ciao,
ciao, alla prossima. Diamo la linea al GR con Omar Caniello.
C'è nessuno, no, Marcaniello era stamattina.
Alessandro Amato?
No, c'è Guastafierro.
Guastafierro.
Mattia, sì.
Con la sua canottiera di...
Sì, è fucsia oggi, eh. Rete fucsia.
Torniamo dopo. Now listen to the beat, a beat of the song, a buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat of the song, a buzzing in my head like a bomb down. Subjected to the booking like won't be fly. But don't about the soul while having cloud. I see my song and I'm a rocket. I'm burning up with a put-ass fever. Beat, beat, beat of a song, song. You're buzzing in my head, head, head like a bomb down. Listen to the beat, beat, beat of a song, song. You're buzzing in my head. Tweets and trusted to the boogie light. Tweets and trusted to the boogie light. Tweets and trusted to the boogie light. King Kong. A beat of a song, song, buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, a beat of a song, song, a buzzing in my head like a bomb down. We're standing alive with a King Kong fight, through the King Kong drive on the cabinet bucket. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking on earth, they talk on a T. A beat of a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb down. Listen to the beat, beat, beat of a song, song, you're buzzing in my head, head, head like a bomb down. The boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocket. Burning up with a put-ass fever. To the beat, a beat of a song, song. Buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a song, song. Buzzing in my head like a bomb down. A beat of a song, song. Buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a song, song. Buzzing in my head, head like a bomb down. Now we're standing alive with a King Kong fire. King Kong drive on the Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong fire. King Kong drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a brain like a chicken under the coconut tree. Listen to the beat. Listen to the beat, beat on a gun, bom bom. Eh?
Porco cane, senti,
potreste,
ma non avresti,
un assaggio anche
non avresti voglia di fare un po' di
mega
live big quiz freak show. Allora, se volete, Disma vi fa un paio di barre in diretta alla festa l'8 di giugno alle ore tra le 18 e le 19
freestyle.
Là sul palco, un po' di freestyle.
Freestyle.
Se lo volete, io vi consiglio di non chiedergliela,
poterlo,
ok? Ecco, non vogliatelo.
È arrivata la risposta ai dindini, vuoi ricordare la domanda?
Urca, aspetta che la devo rileggere. Praticamente no, era quanto dedicare del proprio patrimonio, del proprio stipendio in realtà, a un fondo pensione chiaramente volontario. La domanda era: qual è la percentuale consigliata del mio reddito netto da destinare al fondo pensione per assicurarmi una rendita integrativa sufficiente, aggiungiamo noi, a fare la bella vita.
Eccolo qua il vocalone di Dindini.
Un po' accelerato?
Eccomi qua. Allora, domanda: quanto devo mettere via in percentuale sul mio stipendio per avere una rendita decente? Allora, è una domanda effettivamente molto complicata a cui dare la risposta, perché ci sono parecchie variabili. In generale non è facile dare la risposta, perché lo stipendio è solo una degli elementi su cui giudicare. Per esempio, io prendo, 1800 euro di stipendio al mese. Benissimo. Ci pago un mutuo? Pago un affitto? Quali sono? Vivo con a sbafo della nonna? E sono tre cose molto differenti. Quindi già lì cambierebbero le cose. In genere, quando devo consigliare un cliente su quello che si mette via, la mia logica è: si fa quel che si può. Insomma, sono soldi che fino alla pensione poi non vedi più. E tu hai bisogno di spendere quello che devi spendere ogni mese. Hai bisogno di avere qualcosa pronti, perché tirarli via dal fondo pensione può essere doloroso fiscalmente parlando e non immediato. Insomma, devi riempire varie caselle. Quella è una delle caselle. Per quello io dico sempre: prima si parte meglio è, perché poi quella casella c'è più tempo per riempirla. Perché stare lì a stabilire una percentuale è una cosa complicata, che poi uno magari non si può permettere e si demotiva e poi non fa niente. Allora uno fa quello che riesce a fare oggi, se un domani può aumentare aumenterà, e se no ha messo comunque una toppa, qualcosa l'ha fatta. Il mio consiglio essenzialmente è: ragazzi, fate quello che potete, ma
che
fatelo.
Palle,
beh, cerchiobottismo puro.
Sì, ma è noioso, cioè.
Ma devi dire 100.000 euro al mese, se non ce li hai baraccato
all in
tutto.
Guadagni 100, metti 100
e gli altri 100 che non hai te li fai prestare, giochi all'azzardo
e poi non li restituisci,
e il cravattaro vai sotto casa sua, li fai il gesto dell'India, perché vivi sul filo del rasoio. Esatto.
Così.
E poi finisci in una fossa 6 feet under,
e vabbè, e a quel punto va alle sbarbine che hai messo come
eredi, alle quali hai chiesto comunque subito il codice fiscale.
Ma il nostro collega Roberto Maggioni
non lo so, non vuole parlare delle sue invenzioni che porterà sui palchi della festa All Unity's Pop, quasi a imitare il
mega
live big quiz freak show. Quello delle 18 della domenica 8 al Barlume.
Allora, iniziamo subito a dire che Roberto Maggioni...
Cioè, chi mi imita? Non ho capito.
No, stai buono, stai al tuo posto.
Cioè, c'è qualcuno che mi imita?
Stai al tuo posto.
Cioè, io so che ci sono tante persone che mi imitano.
Sarebbe un grosso sfigato.
Non c'è nessuno che vuole scendere...
La mia proposta, qualcuno vuole imitare.
Su quei livelli.
Vabbè. Allora, vogliamo parlare prima di Eternal Zio o vogliamo prima parlare... Perché dovete sapere che dopo quanti? 9 anni di assenza dalle scene, gli Eternal Zio sono tornati a esibirsi.
Grandissimo.
Non ti devi vergognare. Cioè,
vabbè, ma tu sei frontman, sei produttore, discografico.
Violinista
con gli Eternal Zio.
Ma siamo qui per parlare di cose molto serie che interessano gli ascoltatori.
Eccoli qua, gli Eternal Zio.
Grandissimi. Ah, è cacofonia pura, è noise.
Beh, è bello.
È un'esperienza onirica.
Ma è tutta così?
Aspetta, andiamo un po' avanti.
Va.
Sei tu quello col cappello da giullare in testa. A me piace.
Sì.
Ma sai, è la cara vecchia psichedelia, no?
Sì, è vero.
Avete anche... la riscoperta di strumenti antichi come la ghironda.
Credo anche di sostanze antiche.
No, antichissime.
Molto antiche.
Guarda lì Maggioni, che...
grandissimo. Sta ululando, è lui che ulula.
Lui. Senti,
grandissimo, ulula.
Facci sentire come ululi.
Ma una tecnica sopraffina, scusa, eh. Ma voi non avete idea,
È Demetro Stratos che gliela insegna.
Questo è dal vivo, non è?
Bellissimo. Quando è che suonate stasera?
Ma no, a domenica pomeriggio al festival musicale Zoom a Melegnano.
Ah, a Melegnano, dove eravamo
Cascina
ieri.
Cappuccina.
Ah, complimenti.
Grande reunion, un appuntamento con la storia.
Dopo quanti anni?
Dopo quanti anni? 10.
Dopo 10 anni?
Sì, no, 8. Avevamo fatto poi un concertino 2017. Sì.
Pare che al contrario delle solite reunion non sia arrivata nessuna richiesta per questa.
È vero, ci siamo
invocati,
ci siamo imposti.
Sì. Vabbè, parliamo della radio.
Fantastico. Però con gli Eternal Zio come sottofondo. Allora, Roberto, ci sono alcuni colleghi che hanno dato tutto.
Sì.
E hanno proposto e hanno organizzato incontri su incontri. Uno su tutti, Luigi Ambrosio, onnipresente, in più punti nello stesso momento della, quindi non so, saranno degli ologrammi suoi. Del parco del Paolo Pini. Tu?
Lui è poi un subappaltatore, quindi avrà delegato qualcuno dei suoi sottoposti a fare le sue veci. Allora, sì, ho organizzato un dibattito su Milano perché evidentemente c'è abbastanza bisogno di parlare del presente e del futuro di questa città, e l'idea è quella di è stata quella di sentire una serie di persone che secondo noi hanno delle opinioni, delle proposte, delle idee interessanti su Milano, per farle discutere, metterle a confronto e quindi uscire dal dibattito con qualche idea per arrivare preparati alle prossime elezioni comunali, che sembrano lontane ma sono vicinissime. Primavera 2027.
No, quando è il tuo dibattito?
Sì. Sabato pomeriggio alle 17 alla Pedana del Faggio.
Con chi?
Gli ospiti sono la docente del Politecnico di Milano, urbanista Elena Granata. Poi c'è l'esperto di politiche pubbliche Tommaso Goisis, che fa parte anche della rete Sai Che Puoi. È una rete, sì. Spesso la sentiamo anche a Metro Regione, fanno varie iniziative e attività sulla città. Ad esempio recentemente si sono occupati molto di piscine comunali, perché è come...
chiuse.
Esatto, come abbiamo fatto, insomma, abbiamo scritto anche recentemente in un pezzo sul sito della radio. Il 7 di giugno riapre la stagione estiva dei centri balneari, delle piscine comunali scoperte, e riaprirà una piscina, un centro balneare scoperto.
Beh,
su
un grande risultato, insomma.
Un grandissimo risultato averne chiusi 5 privatizzati, e con la prospettiva di riaprirli con tariffe d'ingresso da bagni misteriosi.
E noi pezzenti che stiamo a Milano tutto luglio, tutto agosto,
t'attacchi
a casa tua, andiamo t'attacchi, sul lago di Lecco,
vai al supermercato e c'è l'aria condizionata.
Vabbè.
Stai lì. E la terza ospite è Lucia Tozzi, che è una delle voci più critiche in questo momento a Milano. Ha scritto un libro che ha un po' dato il via 2-3 anni fa al dibattito su Milano, dal titolo L'invenzione di Milano. Era già stata infatti 3 anni fa alla festa della radio. La riproponiamo perché appunto sono 3 personalità diverse, ma che pensiamo abbiano dei punti di vista e delle idee, degli spunti su Milano da mettere sul tavolo da qui al prossimo anno, su quali discutere, ecco.
E basta? Sì. Non hai altre 3-4 cose? Sei stato un po' indietro.
Ho anche dei turni.
E dei turni importanti.
No, domenica devo fare ancora la mano. Non voglio tediarti, però insomma, poi devo anche.
Hai dei turni
scrivere.
Di ululo.
devo preparare i notiziari.
Certo. Allora, ci propongono gli ascoltatori una collabo tra i Machu Picchu e gli Eternal Zio.
Beh, io dico sì. Io in quanto managers dei Machu Picchu dico sì.
E facciamo un 7 pollici.
Facciamo un 7 pollici.
Bello.
Io per lato e poi lo facciamo remixare da qualcuno che fa dub.
Allora,
come se fossimo in Giamaica nel 1967.
Allora, ti facciamo ascoltare un pezzo, vediamo se ti piace. Ci sta con gli Eternal Zio.
Beh, allora,
la vibe è quella.
C'è una parentela strettissima con l'ululato di Roberto Maggioni.
Sì.
Allora, ti faccio sentire un altro, poi ti lasciamo andare a... Cos'è che questo ci sta?
Qua c'è un po' troppo ritmo, sai,
sì, siamo
un po'
nel qua c'è dello scat, è un po' anni 80 e poi soprattutto mi fa innervosire tantissimo questa, perché va fuori tempo. Anche i Machu Picchu vanno fuori tempo,
ma meno.
Però meno.
Ecco, noi abbiamo ovviato all'andare fuori tempo togliendo il tempo.
Sì. Grandissimo.
E quindi secondo me i Machu Picchu si calerebbero veramente a loro agio in questa fornace industrial che potremmo anche creare vera, in modo tale da poi termovalorizzarli i Machu Picchu.
Vabbè, e comunque Eternal Zio ufficialmente invitati sul palco del
Mega
Live
Big Quiz Freak Show. Grazie Roberto.
Quanti appuntamenti.
Adios.
Ciao.
Ehi, ti vedo, c'è la mia citazione di
Cannavacciuolo. Adesso lo guarda, adesso tira una spacca sulla spalla.
Che tristezza.
A Roberto Maggioni, sì, l'avevo colta. Sì, ma non sai cosa? Che la cosa più triste di tutti era che lo hai sottolineato. Sì. L'avevamo colta in silenzio in tanti, anche nella loro guilty pleasure situation del fatto che guarda Cucina da Incubo. Italia.
Una volta era più bella, vabbè. Allora, andiamo dal mitico Guido Fodis al Giro d'Italia. Guido!
Ciao! Eccoci. Indovinate dove sono?
A Cesano Maderno!
Esatto! Sì. La tappa clou del Giro d'Italia.
Qua vicino.
La stampa internazionale non vedeva l'ora di vederla, questa Cesano Maderno.
Ma hai seguito i consigli degli ascoltatori di Radio Popolare?
Sei andato al pub?
Ti dirò di più, ho appena terminato l'incontro con i fans del Giro Popolare che sono venuti alle 18.
Grandissimi, quanti?
Ma saranno stati una trentina, perché l'appuntamento era strategico, dal parcheggio dei bus dove si possono accattare a burrazze, e quindi i bambini si sono sguinzagliati a prendere le borracce. Noi abbiamo intervistato un po' tutti, quindi a breve uscirà sulle nostre pagine l'intervista agli abbonati, perché erano proprio degli abbonati di Radio Pop che seguono il giro attraverso di noi, e quindi è stata una cosa anche molto bella.
Fantastico. E la tappa è stata all'altezza di questo incontro al vertice?
Diciamo che la tappa era di una tale suspense e utilità che il gruppo ha lasciato andare la fuga a 12 minuti, 13 minuti.
La fuga bidone a fine giro è veramente incredibile.
Sì, nel senso che sono evasi una quarantina di corridori, uno più fuori classifica dell'altro, e divertitevi voi, perché oggi i big di classifica dovevano leccarsi le ferite, a parte uno che ha lasciato il Giro d'Italia, Ayuso, il compagno di squadra di Del Toro, uno dei favoriti della vigilia, che è stato punto da un calabrone ieri sera all'occhio, e quindi stamattina si è ritirato dal giro perché non riusciva a aprire l'occhio.
Ma mentre pedalava?
Pazzesco!
Esatto, è stata una sfiga, pazzesca. Già era, non stava bene, già era precipitato in classifica stamattina, proprio bye bye. Per tutti gli altri è stata una tappa telomare, se così si può chiamare, tabasse telomare, in attesa di domani. Domani e dopodomani ci saranno le ultime due salite che decideranno il Giro d'Italia, e ha vinto oggi tra i fuggitivi, tra la pletora di fuggitivi, ce n'è uno che è scattato 6.000 volte, Tarozzi, è stato in fuga circa 6 ore, ma alla fine non ha vinto.
Mannaggia.
Invece ha vinto un fagiano, perché un corridore della fuga è andato via senza lo scatto, ma con la fagianata.
La classica fagianata, sì. È una delle azioni più belle nel ciclismo.
Io non so niente.
A un certo punto tu cominci ad andare più veloce degli altri e guadagni spazio e gli altri non ti prendono più.
E perché?
Perché è vero, Guido, tu che sei esperto, quali sono le condizioni per la fagianata?
Allora, innanzitutto essere sottovalutati è un clima da io non vado perché spendo troppo, vado io, vai tu. Ci vuole questo clima che fanno tutti gli sparagnini. Mm-hmm. In una semicurva, doppia semicurva, Nico Denz, che come dice il nome, classico Panzer tedesco di 140 kg, che quindi adattissimo per i finali in pianura, dove c'è da spingere a 60 all'ora, ha fatto queste due curve in testa, come se volesse velocizzare il gruppo, ha preso 2 metri, 3 metri. A quel punto uno degli inseguitori lo ha capito e ha provato. C'è stato questo braccio di ferro di 1 chilometro tra Nico Denz davanti e quello dietro che era 5, 7, 10 metri. Quando questo si è scansato, come per dire, oh buona, io non ce la faccio da solo, vado io, vai tu, ecco, allora a quel punto era troppo tardi e quindi il tedescone se l'è andata a vincere così, da fagiano, complimenti a lui. E infatti ho chiesto a Tarossi, ma non ti sta sulle palle che te ci provi 1000 volte e ti vengono sempre a prendere, questo tedesco non fa neanche uno scatto e la vince? E il ciclismo è così, bisogna capire il tempo e la psicologia degli avversari.
Senti, e Krieger è sempre bello lì, tranquillo, con la sua maglia nera?
Sì, Krieger ha tutta una squadra al suo servizio per evitare che nessuno sia tardi troppo. Ormai è una dittatura, diciamo. Il maglianerismo di Marco Pastonesi ha trovato il degno erede di Giuseppe Fonsi. È un tedesco, anche lui, bello grosso, stazzato, che ha una caratteristica: piano in salita e piano anche in pianura.
Grandissimo. Quindi, grande coerenza. Ci piace molto Krieger.
Ma noi, noi ci sentiamo, oggi è giovedì, domani è l'ultima volta che ci sentiamo.
Sì. Beh, poi io direi...
Domani saremo in Valle d'Aosta a Champoluc, dove è stato girato Tutta colpa del paradiso di Francesco Nutti.
Fantastico.
Molto da baite, molto bucolico, anzi molto montanaro. Nota di plauso oggi per il buffet di tappa, eh?
Ah, bene.
Oh. Di Cesano Madernesi.
Bene. Bene.
Bravi, così si lavora, venite tutti in vacanza a Cesano Maderno, non andate ad Asiago, non andate a Siena, posti orribili, ma andate tutti a Cesano Maderno.
Allora, io propongo a Guido e a Disma, facciamo riunione di redazione in diretta, magari di sentirci lunedì per una chiusa del giro.
E lunedì è festa, è il 2 giugno.
A fan bagno, è vero, martedì. Comincia a diventare troppo in là.
Mi sa di sì.
Vabbè, sulla Repubblica delle Biciclette, sulla pagina di Facebook di Poveri Ma Belli, ci sarà tutto, quindi ci sarà lì un resoconto.
Se qualche ascoltatore vuole venire domani a Champoluc, noi lo aspettiamo. Quindi,
beh, bello. Oltre al film, comunque, bella località di villeggiatura.
Dipende dal buffet, ve lo dirò.
Okay. Allora, ci dicono che Nico Denz ha i nonni lucani. Io pensavo fosse un nichilista che suona musica techno, invece vedi,
No, non è di Dresda?
Non lo so.
Ma certo che i lucani sono veramente ovunque.
Sì, abbiamo anche un emiro lucano, figurati.
Sì.
Grazie Guido!
Ciao Guido!
A domani!
Ciao, domani!
Ciao!
Senti che hype! Due per mille, per Radio Popolare! Lo scrivi piano per non far l'errore, lo ripeti di sera e lo riscrivi col sole. È chiaro come un'alba, è fresco come l'aria. 9791920050 e...
Tutti insieme! Anche
lo ripeti la sera e lo riscrivi col sole. È chiaro come un'alba. Fresco come l'aria. 9791920050.
Allora, tra l'altro, il coniglione, che è Alessandro Braga, sarà protagonista di una apparizione spontanea.
Sì, probabilmente sì, della legata ad un quiz.
Tu intendi forse il
mega
live big quiz freak show. Perché i concorrenti che vedranno apparire Braga, lo diciamo già, nella giornata di domenica 8 giugno, durante una presentazione che non c'entra niente per Braga, ma lui comparirà durante questa
nelle vesti di coniglione
con in mano una cosa,
e dovrete dire che cos'è, e lì avrete dei punti bonus.
Sì, vabbè, torniamo domani, ciao, ciao.